Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento Limpedismo. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo con uno degli autori. Sono Andrea Guerra e qui con me c'è Salvatore Bombegna, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro host.
Salve a tutti! Oggi parleremo di uno studio recentemente pubblicato su Movement Disorders dal titolo MRI GFUS, Thalamotomy May Spare Dopaminergic Therapy in Early Stage Tremor Dominant Parkinson's Disease, che ha affrontato il tema della riduzione della terapia dopaminergica nei pazienti con malattia di Parkinson in fase precoce, tremorigeni, trattate con la talamotomia tramite ultrasuoni focalizzati. Questo lavoro vede come primo autore il dottor Nico Golfre, che abbiamo il piacere di avere con noi oggi come ospite. Nico si è laureato in medicina e specializzato in neurologia a Ferrara e durante la specialità ha frequentato la clinica universitaria di Würzburg in Germania, diretta dal professor Volkmann, seguendo un progetto sulla DBS nella malattia di Parkinson. Successivamente ha iniziato a lavorare presso la clinica neurologica dei disturbi del movimento dell'Istituto Neurologico Carlo Pesta, guidata dal dottore Leopra, dove gestisce attualmente i pazienti sottoposti a Deep Brain Stimulation e MRI GFUS. È inoltre co-PI di un progetto di ricerca finalizzato dal Ministero sullo studio dei local field potential in pazienti con distonia trattati con stimolazione cerebrale profonda del globo pallido interno. Benvenuto qui da noi, Nico.
Grazie, grazie Salvatore, grazie Andrea per l'invito.
Allora, io comincerei proprio sul parlare un po' della metodica, perché la metodica terapeutica lesionale con ultrasuoni focalizzati è ad oggi un'arma in più in nostro possesso per i pazienti tremorigeni di qualunque derivazione, in particolare per il tremore essenziale, ma anche per il tremore parkinsoniano, che è spesso un sintomo non rispondersi in tutte le fasi di malattia. Poi nell'articolo vi focalizzate principalmente sui pazienti early PD, ma come mai proprio questo gruppo? E inoltre ti chiedo se davvero la metodica lesionale porta a un risparmio della terapia dopaminergica, si può pensare in un futuro di indicare l'MRI GFUS nella maggior parte dei pazienti tremorigeni già in fase precoce con l'obiettivo non solo di migliorare il sintomo o tremore, ma anche di ritardare l'insorgenza di fluttuazioni motorie ed eventualmente di discinesie?
Grazie Salvatore, un'ottima domanda, anzi due ottime domande. In merito alla prima domanda direi che ci sono almeno due motivi per i quali abbiamo scelto di concentrarci almeno inizialmente su questo gruppo di pazienti in fase precoce. Il primo motivo è un motivo clinico, sono pazienti giovani con una breve storia di malattia e spesso sono ancora in piena età lavorativa, per cui la problematica del tremore potrebbe essere vissuta in questi pazienti come più invalidante, come maggiormente impattante dal punto di vista, ad esempio, dell'imbarazzo sociale, dello stigma. Quindi valutare la sicurezza e l'efficacia in questi pazienti è molto importante, perché potremo essere in grado di migliorare molto presto e molto rapidamente e in maniera stabile la loro qualità della vita, mantenendo probabilmente anche un basso carico farmacologico che, fra le altre cose, può favorire in questi pazienti anche una miglior compliance alla terapia. Il secondo motivo è un motivo che definirei un motivo speculativo di ricerca e si collega direttamente alla tua seconda domanda. E infatti questi pazienti in fase iniziale non hanno ancora sviluppato quelli che possono essere i sintomi della fase complicata di malattia, come le fluttuazioni motorie, le discinesie, e osservando nel tempo in maniera parallela sia i pazienti sottoposti al trattamento lesionale con ultrasuoni che quelli che invece seguono per i motivi più vari solamente la terapia farmacologica, si può effettivamente verificare quanto l'intervento possa modificare la storia naturale di malattia, possa modificare la gestione della terapia farmacologica nei due gruppi di pazienti. La modifica della terapia può essere in termini di un minore incremento nel tempo della terapia dopaminergica, ed è quello che abbiamo riscontrato nel nostro lavoro nei pazienti sottoposti a talamotomia MRGFUS, e questa modifica della terapia potrebbe tradursi nel tempo in una diversa incidenza oppure in un diverso tempo di comparsa delle complicanze motorie ed eventualmente anche una minore incidenza di altre complicanze, come può essere ad esempio il disturbo del controllo degli impulsi. Al momento questo secondo obiettivo rimane comunque teorico e speculativo, dato che non c'è un periodo di osservazione sufficientemente lungo ancora al momento per essere sicuri di questi risultati, per avere dei risultati solidi in merito.
Senti, Nico, proprio come ci anticipavi tu, nell'articolo avete dimostrato come c'è un minore aumento della LED del gruppo trattato con talatomotomia rispetto ai controlli trattati farmacologicamente. E sottolineate inoltre che un risultato simile lo state ottenendo anche con un follow-up più lungo. Hai novità riguardo a questo gruppo di pazienti che avete seguito successivamente alla stesura dell'articolo?
Sì, Andrea. Allora, nell'articolo ci limitiamo a un anno ad avere 4 pazienti sottoposti a talamotomia e 8 controlli. Attualmente la casistica ovviamente si è ampliata e non abbiamo ancora, non stiamo ancora lavorando nello specifico per analizzare i dati, ma l'impressione clinica è che si confermi assolutamente quello che è già stato riscontrato a 6 mesi, in particolare tutti i pazienti che al momento stiamo seguendo a un anno dal trattamento, non abbiamo effettuato delle importanti modifiche della terapia farmacologica, della terapia dopaminergica, mentre invece ovviamente per i pazienti che continuano ad essere seguiti in ambito ambulatoriale classico, l'incremento della terapia dopaminergica si è confermato a un anno dalla prima visita.
Grazie mille Nico, i risultati di questo studio sono davvero incoraggianti, davvero molto belli, sia per i pazienti che per i medici, che comunque devono migliorare la qualità di vita di questi pazienti e si ritrovano ad avere spesso in ambulatorio dei pazienti tremorigeni che non sono responders, ai quali molto spesso non hai tante possibilità di trattamento da proporre. Ma nella tua esperienza, la MRG FUS è una metodica sicura da proporre davvero a tutti i pazienti con tremore refrattario? E la percentuale di successo è una percentuale molto alta nel real life?
Per quanto riguarda le due patologie per le quali attualmente, almeno per quanto riguarda il tremore, la MRG FUS è approvata, cioè il tremore essenziale e la malattia di Parkinson, i dati di successo nella real life differiscono leggermente. In particolare questa terapia con gli ultrasuoni ha un effetto abbastanza prevedibile per quanto riguarda i pazienti con un tremore essenziale e abbiamo riscontrato un significativo miglioramento sia del tremore sia nelle attività di vita quotidiana in una percentuale di pazienti superiore al 90-95% dei pazienti trattati. Per quanto riguarda invece la malattia di Parkinson, il successo della metodica risulta inferiore, attorno all'80-85% dei pazienti che vengono sottoposti al trattamento hanno una risposta significativa e stabile nel tempo, mentre invece il rimanente 15-20% ha un effetto clinico insoddisfacente, una recidiva del tremore. E i motivi per il momento in questo gruppo di pazienti, quindi quelli con la malattia di Parkinson con fenotipo tremorigeno, dicevo, il motivo per cui succede questo non lo sappiamo, ma lo stiamo studiando anche con metodiche di risonanza funzionale. Per quanto riguarda invece la sicurezza della metodica, sia nella nostra casistica che per quanto riguarda la letteratura, sono state anche pubblicate delle revisioni per quanto riguarda la sicurezza della metodica. La talamotomia ha sicuramente dato prova di essere una metodica molto sicura, ma questo non vuol dire a rischio zero. Certamente gli eventi avversi seri e persistenti sono rari e da una revisione proprio uscita su Movement Disorders si assestano questi eventi avversi seri attorno all'1% dei pazienti trattati. Questi eventi avversi possono comprendere ad esempio una debolezza della mano, una parziale paresi o una ridotta coordinazione della mano stessa. Eventi avversi invece lievi possono verificarsi in una percentuale maggiore di pazienti, ad esempio uno dei più frequenti e che può comparire in fase acuta su un paziente su 5 sono problematiche di natura sensitiva, quindi il formicolio alla bocca, il formicolio alla mano, le parestesie che poi nella maggior parte dei casi in realtà scompaiono in un tempo variabile tra qualche settimana o qualche mese, ma c'è la possibilità anche di avere problematiche di natura sensitiva persistenti. Attualmente è certamente una tecnologia con cui abbiamo molta dimestichezza e che proponiamo sempre più frequentemente, ma bisogna sottolineare che la decisione se effettuare o meno questo trattamento prevede non solo tutta una serie di esami necessari per valutare la candidabilità, la fattibilità tecnica dell'intervento, ma anche una valutazione collegiale in cui si tiene conto della disabilità del paziente associata al tremore, delle sue motivazioni e del fatto che abbia effettivamente chiara sia l'efficacia ma anche la sicurezza di questo intervento.
Grazie mille Nico, sei stato chiarissimo. Infatti proprio su quest'ultimo punto che tu hai già sottolineato, mi hai anticipato, perché non tutti i pazienti, diciamo, possono rientrare nel protocollo di trattamento per varie motivazioni. Ecco, se brevemente ci puoi indicare quali sono le controindicazioni più importanti all'esecuzione di questa metodica.
Certamente. Possiamo dividere intanto la presenza per chi è indicato e quindi proponibile il trattamento e le controindicazioni al trattamento stesso. Le due principali indicazioni sono il tremore resistente ai farmaci, sia esso tremore essenziale o tremore parkinsoniano, e quindi un non soddisfacente controllo con la terapia farmacologica, e il fatto che questo tremore debba essere disabilitante per il paziente dal punto di vista funzionale e o dal punto di vista diciamo sociale. Per quanto riguarda le controindicazioni, sono varie e dipendono ad esempio dal fatto che essendo un intervento che viene svolto interamente in risonanza magnetica non devono esserci controindicazioni all'esecuzione della risonanza magnetica stessa, come ad esempio una severa claustrofobia oppure se il paziente è portatore di un'altra tipologia di impianti come pacemaker che potrebbero anche non essere compatibili con la procedura, anche se in realtà i più recenti lo sono, o pazienti portatori ad esempio di DDS. Non è possibile effettuare il trattamento in pazienti che hanno già un impianto di DDS anche di altra natura. Inoltre, essendo una metodica lesionale, anche tutte le controindicazioni per la chirurgia vanno a controindicare l'intervento, ad esempio la presenza di severi disturbi della coagulazione oppure di una terapia antiaggregante o anticoagulante che il paziente per qualche motivo non è autorizzato a sospendere. Inoltre, questa procedura attualmente viene effettuata solamente in pazienti che non hanno un decadimento cognitivo, o almeno un decadimento cognitivo evolutivo, e non hanno disturbi comportamentali come psicosi, come ansia in fase acuta e non controllati anche questi dalla terapia farmacologica. Ultima cosa, al momento questa procedura è indicata solamente per i pazienti che hanno un'età superiore ai 18 anni, mentre invece al momento sempre non abbiamo una soglia per quanto riguarda un'età anagrafica superiore, non c'è un limite d'età superiore per proporre questa procedura.
Perfetto, chiarissimo Nico, penso sia estremamente utile quest'ultima parte, diciamo, dell'intervista, perché chiarisce degli aspetti che sembrano banali a tutti, ma in realtà non lo sono con certezza, secondo me. E invece una curiosità che avevo io è che al di là del nucleo ventrale intermedio del talamo, anche altri target si stanno affacciando nel panorama terapeutico del MRG FUS. Per esempio penso al subtalamo, al globo pallido, per patologie o sintomi diversi dal tremore, con dei risultati recentemente pubblicati che sembrano essere ottimi. E probabilmente ancora altri target verranno proposti in futuro, essendo differenti circuiti compromessi o disfunzionali nei vari tipi di tremore. Per cui ti chiedo, trattare il nucleo intermedio del talamo per tutti i tremori indistintamente è secondo te la strada giusta, o anche all'interno della patologia tremorigena si arriverà a differenziare un pochino il target terapeutico?
Andrea, questa domanda apre potenzialmente un discorso molto ampio. Sicuramente studiare altri bersagli, altri target è importante, perché sintomi diversi possono e potrebbero beneficiare di un intervento in una diversa sede. Come accennavi tu, proprio negli ultimi mesi sono stati pubblicati diversi trial, ad esempio sul globo pallido, un po' più di tempo fa sul subtalamo, e anche grazie ai dati di questi trial attualmente in realtà in Unione Europea la possibilità di utilizzare la terapia con ultrasuoni è stata approvata anche per l'utilizzo clinico, quindi anche nella pratica clinica di tutti i giorni, sia per il subtalamo che per il lobo pallido, per i pazienti con una malattia di Parkinson, con una patologia prevalentemente, diciamo, unilaterale. E inoltre, altra indicazione che esula un po' dai disordini del movimento, però è importante conoscerlo, è anche quella per poterla utilizzare, questa terapia con ultrasuoni, per la terapia del dolore neuropatico refrattario alle terapie mediche. Queste possibilità ampliano moltissimo lo scenario terapeutico che è a nostra disposizione. Ad esempio, recentemente il globo pallido si è dimostrato essere un ottimo bersaglio per il trattamento dei sintomi motori, ma anche per delle fluttuazioni motorie, delle discinesie. In merito invece a quale sia il nucleo più giusto, il target più corretto per i vari tipi di tremore, è una questione aperta, però personalmente non penso che trattare indistintamente il DIM per tutte le tipologie di tremore possa essere effettivamente la strada giusta, e questo è confermato anche da quello che dicevo in risposta alla prima o alla seconda, la vostra seconda domanda, in cui le percentuali di successo, ad esempio, nella malattia di Parkinson sono inferiori almeno a quello che è nel tremore essenziale, quindi probabilmente nella malattia di Parkinson o comunque in un sottogruppo di pazienti con malattia di Parkinson il DIM potrebbe non essere il target terapeutico giusto. Per il tremore essenziale, effettivamente il gold standard è da molti anni il nucleo DIM del talamo, e il supporto dato dalla letteratura è molto vasto, quindi non ci sono dubbi attualmente che il DIM per il tremore essenziale sia il target giusto. Per il tremore distonico, invece, sono stati proposti altri nuclei talamici, come il nucleo ventrale orale anteriore, il POP e il VIM stesso, e non è chiaro se vi sia una superiorità di un target rispetto a un altro. La comprensione di questo fatto sarebbe molto importante, in quanto ci permetterebbe di essere ancora più precisi, di essere ancora più focali per effettuare trattamenti più mirati sul sintomo specifico del paziente, probabilmente anche ottenere degli effetti migliori con una possibilità inferiore di eventi avversi.
Questo aspetto è estremamente affascinante e interessante. Penso che nel prossimo futuro ci sarà molto da lavorare, ci saranno anche delle belle sorprese, probabilmente, come diversificare. Sarà
assolutamente
molto spazio, sì, secondo me. E allora, grazie mille, Nico. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto da me e da Salvatore Bombegna. E non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.